Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Striscia di Gaza. La fame è usata come arma di guerra. Il giornale Haaretz dà la parola ai soldati israeliani. Le testimonianze raccolte confermano le denunce delle ONG. Nucleare iraniano. Donald Trump gioca la carta degli incentivi per rilanciare i negoziati. Gran Bretagna. Più welfare, meno armi. Il premier Starmer fa marcia indietro su Italia e i sussidi dopo la rivolta dei deputati laburisti. Allarme disuguaglianza. Negli ultimi 10 anni la ricchezza dell'1% più ricco è aumentata di circa $34,000. Il rapporto Oxfam alla vigilia della conferenza sul finanziamento dello sviluppo di Siviglia. Cervelli in fuga dall'oscurantismo. Marsiglia ha accolto ieri i primi ricercatori americani. Il punto di Esteri. I concerti Massive Attack, oltre i confini della musica, la recensione di Pier Giorgio Pardo. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Avete sentito il titolo? Un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz ha raccontato come le stragi di civili palestinesi ai punti di distribuzione di cibo nella striscia di Gaza compiute nelle ultime settimane siano stati il risultato di precisi ordini dati dai comandanti israeliani ai loro soldati. Gli spari dovevano servire a disperdere le folle e hanno ucciso decine di persone. Sono accuse molto gravi raccontate ad Haaretz dagli stessi soldati in forma anonima. Ma come abbiamo raccontato nel titolo, queste testimonianze raccolte dal giornale della sinistra israeliana confermano le denunce delle ONG. Sentiamo Martina Stefanoni.
Lo sapevamo già tutto. Lo vediamo da settimane nei video che arrivano da Gaza, lo sentiamo dai racconti dei palestinesi che sopravvivono ad un massacro quotidiano e nelle testimonianze degli operatori umanitari e sanitari che ogni giorno assistono attoniti le decine di ferite e morti che arrivano negli ospedali. Lo raccontiamo da un mese, ce lo raccontano da un mese. Un mese che in fondo altro non è che la continuazione degli altri 20. Lo sappiamo perché siamo nel 2025 e le immagini corrono più veloci della propaganda. Lo sappiamo perché, come ha detto Amnesty International, questo è il primo genocidio trasmesso in diretta streaming. L'inchiesta di Haaretz è fondamentale, coraggiosa e dolorosa. Ufficiali e soldati dell'esercito israeliano hanno raccontato al quotidiano che nell'ultimo mese l'esercito ha deliberatamente sparato a palestinesi in coda per gli aiuti. L'hanno fatto perché questo è l'ordine che è stato dato ai comandanti, sparare sulla folla anche se non costituisce una minaccia. Le loro testimonianze confermano ciò che già si sapeva, aggiungono un tassello ad un puzzle che è già fin troppo chiaro. È un campo di sterminio, ha detto un soldato, raccontando che le persone affamate venivano trattate come forza ostile. Sparavano con mitragliatrici, granate, mortai. Non misure di controllo della folla, ma misure per uccidere. La nostra forma di comunicazione è lo sparo, ha detto. Apriamo il fuoco la mattina presto se qualcuno cerca di mettersi in fila, a volte anche quando sono molto vicini, anche se per noi non c'è nessun pericolo, continua questa testimonianza. L'attività veniva chiamata Operazione Pesce Salato, che è il nome della versione israeliana del gioco 1-2-3 Stella. Le testimonianze poi chiariscono anche un altro aspetto, che era già molto chiaro. Il funzionamento di questi centri non è creato per funzionare, per essere efficace. I residenti non sanno quando ogni centro aprirà, ha spiegato un riservista. Non so chi stia prendendo le decisioni, ma noi diamo delle istruzioni alla popolazione e poi non le seguiamo oppure le cambiamo. Queste testimonianze sono importanti anche per un altro motivo. Questi militari, quelli che scelgono di parlare, si rendono conto che quello che stanno facendo è disumano. E se questo può sembrare scontato, ciò che abbiamo visto in questi mesi ci dice che non lo è. Su TikTok e Instagram i giovani militari israeliani pubblicano di tutto, dai balletti sulle macerie all'umiliazione dei palestinesi fino alla glorificazione degli omicidi dei palestinesi. Lo fanno per due motivi. Il primo è l'impunità. Le loro azioni non hanno conseguenze, e questo da sempre, da ben prima del 7 ottobre. L'altro motivo è la disumanizzazione dei palestinesi. La propaganda questo insegna loro: non sono umani, sono animali, non ci sono civili, sono tutti terroristi. È questa mentalità che porta a chiamare un'operazione di sterminio con il nome di un gioco per bambini. È importante quindi che qualcosa, anche nell'esercito, inizi a muoversi. Ma non ci servivano queste testimonianze per sapere ciò che accadeva. Donne e uomini, giovani e vecchi palestinesi ce lo raccontano da tempo e i video ce lo mostrano con chiarezza. Bisogna solo volergli credere.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La ricchezza dell'1% degli uomini più ricchi al mondo è aumentata in termini reali di oltre 33.900 miliardi di dollari negli ultimi 10 anni. A rivelarlo è una nuova analisi di Oxfam, e questo alla vigilia di un atteso vertice che si terrà in Spagna. Giulio Maria Piantadosi.
Dal 30 giugno al 3 luglio Siviglia ospiterà la quarta conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo, un vertice che molti osservatori definiscono come l'ultima occasione per salvare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e rimettere al centro la tutela dei diritti umani e del pianeta. 10 anni fa, nel vertice di Addis Abeba, si lanciò lo slogan From Billions to Trillions, invitando a combinare aiuto pubblico allo sviluppo, capitale privato e riforme fiscali. Oggi però il divario di finanziamento sembra quasi insormontabile. Gli stanziamenti annuali di stati ed enti governativi si aggirano sui 150-200 miliardi, mentre ce ne vorrebbero 4.000 ogni anno. La finanza privata cresce ma non abbastanza, intanto la cooperazione multilaterale si è inceppata. La decisione degli Stati Uniti di chiudere USAID sta avendo ripercussioni su tutto il sistema degli aiuti allo sviluppo, e i paesi del sud del mondo questionano anche le politiche di sostenibilità dei paesi del nord. Sono sempre di più i finanziamenti che vengono dirottati per sostenere l'agenda industriale verde, sottraendo risorse ai progetti a carattere internazionale. A complicare lo scenario poi c'è la stretta militare. La decisione della NATO di aumentare le spese in difesa al 5% avrà una ripercussione diretta sulle finanze dei vari paesi, e in cima alle spese considerate prescindibili c'è proprio la cooperazione internazionale. Germania, Regno Unito e Francia hanno già annunciato tagli drastici ai bilanci sulle partite destinate allo sviluppo. L'ONU prevede per il 2025 un crollo record del 20% nei fondi destinati alla cooperazione internazionale. La decisione di Trump di chiudere USAID si traduce in migliaia di vite perse ogni giorno per i tagli ai programmi contro l'HIV, la malaria e la tubercolosi. Per le ONG e partner locali significa meno risorse, più conflitti dimenticati e progetti interrotti sul campo. Ora le reti di ONG di tutto il mondo vogliono arrivare a Siviglia con proposte concrete: la cancellazione dei debiti illegittimi, una tassa minima globale alle multinazionali e un'imposta patrimoniale sui superricchi per liberare oltre 500 miliardi all'anno. I soldi ci sono, ma manca la volontà politica. Nel 2024 il mondo ha speso 2.700 miliardi in armi e 7.000 miliardi in sussidi ai combustibili fossili. Basterebbe reindirizzare una frazione di queste somme per garantire i diritti fondamentali di milioni di persone.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Prima il pugno duro, con giorni di massima tensione culminati nel bombardamento di alcune strutture nucleari, poi l'apertura diplomatica per un nuovo possibile negoziato. Secondo la CNN, l'amministrazione Trump starebbe tentando di riportare l'Iran al tavolo delle trattative. Sarebbero in corso discussioni sull'eventualità di aiutare Teheran ad accedere a 30 miliardi di dollari per costruire un programma nucleare civile per la produzione di energia. Martina Stefanoni ha intervistato Nima Baeli, analista di geopolitica.
La questione fondamentale è capire adesso la serietà di questa proposta da parte degli Stati Uniti. Non bisognerà dimenticare che il bombardamento statunitense è stato fatto nelle due settimane che Trump aveva dato di tempo per pensare, e questo sarà un elemento importante che verrà tenuto in conto probabilmente dalle controparti iraniane prima di sedersi al tavolo negoziale. Un elemento fondamentale, come dicevo, è verosimilmente che gli iraniani non hanno piena fiducia nelle proposte statunitensi, qualora venissero esplicitate, perché come detto da Rafchi, a oggi nessuno ha ancora proposto questo formato. Tuttavia, dall'altra parte, a mio parere, un elemento che potrebbe facilitare la via negoziale iraniana è che, per quello che vediamo anche dal filmato che è stato rilasciato dalla guida suprema Khamenei per la prima volta dopo il bombardamento, si vede un Khamenei fortemente invecchiato e fortemente debilitato. Unito al fatto che lui ha necessità di stare sotto il bunker, probabilmente la sua tenuta, la sua presa di potere sul sistema è diminuita rispetto alla fase pre-guerra. E questo potrebbe paradossalmente facilitare un passaggio di poteri all'interno del sistema della Repubblica Islamica. Tocca però a questo punto capire se verso la fazione capitanata da Pezeshkian, che in questi giorni sta cercando di muoversi, quindi la fazione è quella più moderata, o invece verso la fazione capitanata dai Pastaran, come sembrava da quella notizia che era uscita, secondo la quale Khamenei aveva delegato una parte dei suoi poteri a un consiglio supremo dei Pastaran. E questo sarà l'elemento importante che ci farà capire verso quale parte l'ago della bilancia inclinerà.
Le sanzioni potrebbero essere, cioè, chiaramente è una cosa appetibile, ma dal punto di vista dei Pasdaran però non tanto, perché le sanzioni invece hanno arricchito molto i Pasdaran in questi anni.
Hanno arricchito i Pasdaran, però la galassia dei Pasdaran è composita, per cui gli interessi non sono univoci, e nell'ottica sia di questo conflitto dei 12 giorni che ha comunque indebolito ulteriormente il tessuto economico del paese, ma anche alla luce del fatto che il paese non versa in condizioni economiche e sociali migliori, probabilmente anche, meglio ancora, buona parte della galassia di Pastaran potrebbe essere favorevole a una riapertura nei confronti dell'Occidente, a una revoca delle sanzioni. Probabilmente alcune parti di Pastaran potrebbero vedere in un'apertura dell'Iran al sistema esterno anche un'opportunità maggiore di guadagni, vedersi per esempio i casi egiziano e pakistano, dove le forze armate dei due paesi hanno un peso importante all'interno dell'economia nazionale, pur essendo inserite in un contesto occidentale, fra virgolette.
In questa settimana dominata da Trump e da Netanyahu c'è da segnalare anche l'assenza degli altri paesi occidentali. Sentiamo Alfredo Somozza.
Con l'attacco all'Iran da parte degli Stati Uniti, paese che con Teheran non aveva particolari vertenze, a differenza di Israele, sono scomparse anche quelle poche briciole del diritto internazionale che hanno sopravvissuto a diverse ondate di forzature, a partire dalla risposta di George Bush agli attentati dell'11 settembre del 2001. Era stato proprio Bush Jr. a teorizzare per la prima volta una formula poi molto gettonata, la cosiddetta difesa preventiva, una strategia che non è prevista in nessun capitolo del diritto internazionale e che può essere applicata soltanto da chi ha, o pensa di avere, una netta superiorità militare sull'avversario. Ovviamente la difesa preventiva fa il paio con il disconoscimento del vero diritto internazionale e degli organismi che lo incarnano, dalle Nazioni Unite alla Corte Penale Internazionale. È sufficiente essere nelle grazie di una delle cinque potenze che esercitano diritto di veto nel Consiglio di Sicurezza per essere certi di poter infrangere impunemente anche le risoluzioni vincolanti. Basta non riconoscere la Corte Penale Internazionale e non essere leader di stati africani o balcanici per essere sicuri di farla franca anche se si è colpevoli di crimini contro l'umanità. la teoria della difesa preventiva è quella a cui si è appellato anche Vladimir Putin invadendo la minacciosa Ucraina ed è la strategia che ora Israele e Stati Uniti adottano per ostacolare il programma nucleare iraniano, senza il timore di pagarne le conseguenze. Gli alleati in questa logica vengono gestiti quasi con disprezzo, nel migliore dei casi informandoli di ciò che si è già deciso di fare, senza mai chiedere un parere o discutere di alternative alla cannoniere. L'Europa sa bene come funziona, ora che tra i leader del vecchio continente è in corso la gara del "mi avevano avvertito" per accreditarsi come favoriti di Washington e non apparire del tutto ignorati. Il primo della classe è l'inglese Keir Starmer, che ha garantito di essere stato avvisato con congruo anticipo, una via di mezzo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, che dice di essere stato avvertito a operazione in corso. Altri, come Emmanuel Macron e Giorgia Meloni, non sono nemmeno già raggiunti dal centralino della Casa Bianca. È l'ennesima dimostrazione della fine del cosiddetto Occidente, inteso come blocco ideologico, economico, militare e coeso. Oggi chi fa la politica internazionale senza il minimo rispetto del diritto internazionale si nasconde dietro la foglia di fico della difesa degli alti valori dell'Occidente, ma non considera nemmeno l'ipotesi di consultarsi con chi dell'Occidente fa parte, quelli che una volta erano gli alleati storici, i quali sono ridotti ad accontentarsi della telefonata di Washington per sentirsi ancora importanti, come se l'essere stati avvertiti o no cambi qualcosa rispetto alla loro nullaggine e al futuro del mondo. Se pensano che, come in una vecchia pubblicità, una telefonata li possa allungare la vita, si sbagliano totalmente. Ogni sgarbo che subiscono fa sfumare quel residuo di credibilità di cui ancora godono tra i cittadini. Chiedere il dialogo e la pace oggi non rende, non perché le persone siano assettate di sangue, ma perché gli apparati di propaganda montati dai leader bellicisti fanno credere ai cittadini di essere tutti a rischio e che non vi sia altra soluzione che muovere guerra, magari preventivamente, per risolvere qualsiasi problema. La politica internazionale ormai parla la lingua delle caserme e della sconfitta finale della politica, che rinnegando il suo compito lascia che siano militari e fabbricanti d'armi a disegnare gli equilibri mondiali. Una storia ben nota che abbiamo studiato a scuola e che abbiamo imparato a ricordare davanti ai monumenti caduti, ma che oggi è tornata maledettamente d'attualità.
Andiamo in Gran Bretagna. Le concessioni promesse dal premier britannico Keir Starmer per fermare la rivolta di oltre 120 suoi deputati laburisti contro la riforma dello Stato sociale si sono trasformate in una retromarcia parziale sui provvedimenti al fine di evitare un'imbarazzante sconfitta nel voto di martedì prossimo alla Camera dei Comuni. Sentiamo Daniele Fisichella.
Il governo inizialmente voleva risparmiare circa 5 milioni di sterline modificando dei criteri per accedere agli aiuti al welfare per persone affette da malattie croniche o disabilità. Al momento il Regno Unito spende circa 52 miliardi di sterline all'anno per questo tipo di sussidi. Si tratta di un aiuto per quelle persone che devono affrontare delle spese a causa appunto della propria condizione medica o della propria disabilità e spese anche per bisogni primari come fare il bucato o preparare da mangiare. Si tratta circa di un sussidio allo scaglione più alto di 200 sterline alla settimana. Il governo voleva cambiare questi criteri rendendo di fatto più difficile poter accedere alla soglia massima degli aiuti, una manovra che avrebbe colpito direttamente oltre 800.000 persone e una manovra ovviamente volta a rimettere a posto quelle che sono state le finanze del Regno Unito, finanze in grave difficoltà. Dunque non è la prima manovra di questo tipo, non è il primo taglio di questo tipo, ma sicuramente quello che negli ultimi mesi ha ricevuto le proteste più forti, soprattutto all'interno del Partito Laburista.
Ecco, appunto, dentro nei Labour chi sono quelli che si sono ribellati?
Sono dei deputati, diciamo, che attraversano tutto lo spettro del partito laburista, sono circa 100, i cosiddetti backbenchers, cioè sono appunto quei deputati che si siedono negli scranni posteriori, non in prima fila nel Parlamento, e dunque probabilmente sono meno noti al grande pubblico, non sono ovviamente dei ministri o dei sottosegretari, però ovviamente 100 sono un numero molto importante e avrebbero votato contro questi tagli. Alcuni di questi hanno detto che nonostante la retromarcia del governo la legge potrebbe essere comunque bocciata da alcuni di loro perché chiedono più protezioni per quelle persone affette da disabilità. Ovviamente sono dei deputati che hanno poi a che vedere con le loro comunità locali, con i loro collegi locali, e dunque sono delle questioni che hanno un certo peso poi nel rapporto diretto con gli elettori. C'è da dire che Keir Starmer è stato informato della ribellione mentre era al vertice NATO e ha capito che non c'era altro da fare che fare retromarcia. È stata comunque una retromarcia abbastanza dolorosa, perché, come dicevamo prima, il Labour è sempre impegnato in questa politica dei tagli, dovrà cercare di riformare il sistema del welfare in qualche altra maniera.
Ma e ad ora che concessioni ha fatto?
Ha detto che questa riforma verrà bloccata, che appunto non ci saranno in questo momento l'innalzamento di questi criteri, che si provvederà in un altro modo a cambiare quelli che sono i requisiti per accedere welfare, però ovviamente c'è sempre il piano di una certa riforma. Diciamo che è un periodo complicato per i laburisti, perché nella stessa settimana, anzi scusate, nello stesso mese, è il terzo dietrofront che devono fare. Prima c'è stato quello sui sussidi per le bollette gas e luce per gli anziani, cioè gli anziani erano prima esentati dal pagare un certo tipo di bollette, ma il governo laburista voleva togliere questo sussidio e poi lo ha dovuto reintrodurre. Poi c'è stata un'altra invece riguardo l'apertura dell'inchiesta sulle organizzazioni criminali che abusano dei minori, spesso nelle comunità pakistane che vivono nel Regno Unito. All'inizio il Labour non voleva un'inchiesta nazionale, ma poi su richieste, su pressioni anche interne, ha dovuto accettare questo. Diciamo che come primo anniversario della elezione laburista, un anno fa c'erano le elezioni e vincevano con una stragrande maggioranza, insomma non è andato benissimo. Sicuramente la popolarità interna del Labour è in forte calo già da qualche mese.
Marsiglia accoglie ricercatori americani in fuga. Sentiamo Francesco Giorgini.
Sono 8 di un'età, diciamo per stare larghi, tra 30 e 60 anni, insegnanti e ricercatori, un climatologo, un'antropologa, uno storico o ancora una ricercatrice in medicina legale, riuniti davanti ai giornalisti nel laboratorio di astrofisica dell'Università di Marsiglia. Sono tutti accademici americani e sono i primi 8 candidati preselezionati per il programma Safe Place for Science dell'Università di Marsiglia, primo programma in Europa che potremmo chiamare di asilo scientifico, a destinazione di insegnanti e ricercatori delle università americane minacciati dalle politiche di bilancio o di censura dell'amministrazione Trump. Sorridenti, per quanto vagamente inquieti e un po' spaesati, tutti, tanto per rigore intellettuale che per decenza, rifiutano l'appellativo di rifugiati scientifici, ma restano l'emblema e più intimamente l'incarnazione di un evento senza precedenti nelle democrazie occidentali dai tempi del maccartismo nei primi anni 50 del secolo scorso. Una forma di censura di Stato, diretta o indiretta, su base ideologica dell'insegnamento e della ricerca, in particolare universitari. All'epoca, agli albori della guerra fredda, la caccia alle streghe, promossa dall'ala più reazionaria del Partito Repubblicano, incarnata dal senatore McCarthy, fu contro il pericolo rosso. Oggi, nel mirino della nuova amministrazione americana, ci sono tutti quelli che nelle università non la pensano e non la raccontano come Trump e i trumpisti, che sia sul clima, sui diritti, sulle minoranze, sulla Costituzione, sui vaccini, sull'energia, sull'inquinamento, sulle armi, sulla storia, sulle relazioni internazionali, sulle epidemie, e la lista potrebbe continuare. Verrebbe da dire su tutto quasi lo scibile universale, tanto che c'è da chiedersi se l'offensiva trumpista non sia più radicalmente contro il pensiero critico e il metodo scientifico come fondamenta della modernità occidentale. Non a caso l'Università di Marsiglia, per il suo programma di 20 posti di insegnante e ricercatore, con un finanziamento complessivo di 20 milioni di euro su 3 anni, ha ricevuto a tutt'oggi più di 300 candidature di accademici americani in decine di discipline diverse. Programma Safe Place for Science dell'Università di Marsiglia, primo in Europa, ma già diventato modello nazionale per la Francia, ma anche europeo, con un programma simile pilotato dalla Commissione europea e articolato su tutti i paesi dell'Unione, volontari.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Svisa se surfe, știa în doar. J'peux pousser la mélo, j'peux faire que ça.
encerclé par les faits, je prie comme Baba. T'as vu un coin de paix ou à Gaza? À Gaza. C'est ça le sujet. Mon Dieu, c'est fou, j'entends Gaza prier. Face et malade sont égales.
La striscia di Gaza, ben presente nei concerti dei Massive Attack dal 1999, non mettono piedi in Israele per protestare contro la repressione, contro i palestinesi. Sono in tour e Pier Giorgio Pardo ha visto il concerto a Taranto. Intanto, prima di sentire questa recensione, Esteri da quest'anno, curata da Martina Stefanoni, torna a settembre. A tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
È difficile cantare la guerra, perché la guerra asciuga l'anima, inaridisce i volti. I Massive Attack hanno scelto di farlo, come consapevoli che alla fine della notte, che prima o poi passerà, potrebbero contarsi fra tutte le vittime anche la coscienza e l'umanità delle persone. Dunque si assumono un ruolo che è di denuncia, memoria, provocazione, empatia, grido di dolore, che assume ancora maggiore forza espressiva se ambientato in una città dalle mille ferite come la Taranto del Medimex. È un concerto che non ha nulla a che vedere con la fruizione della musica alla quale siamo abituati, una sorta di arte totale, è circolare, profondo, severo. La musica viene dal palco, ma anche dalle viscere della terra, come a dare voce a un pianto presente da prima in ciascuno di noi e che voleva il suo sfogo. Sullo schermo ci sono le immagini delle guerre che lacerano il pianeta, dello sfruttamento ancora coloniale, spregiudicato e senza pudore del sud del mondo, con i dati numerici che si aggiornano mentre le due batterie hanno una forza espressiva tridimensionale che ti prende alle spalle. Su tutto questo insieme di raffinatezza e intensità, i tre officianti del rito. Horace Andy, gigantesco, ieratico, Shara Nelson, con i suoi acuti che si levano come un grido che lacera il cielo, e l'astrattezza appassionata, eterea, di Elizabeth Fraser, la cui voce non ha la potenza dei 20 anni, ma ha la grazia perentoria di una ninna nanna cantata sull'orlo del baratro. È così. Valgono le parole di Bertolt Brecht. Nei tempi bui ci sarà anche il canto? Sì. Canteremo dei tempi bui.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.